cominciamo a leggere le prime pagine dei giornali, prime pagine dei giornali che aprono nel modo peggiore possibile in cui ci vorremmo svegliare la mattina. Cominciamo dalla prima del Manifesto: strage di stati, oltre 100 migranti, 130 scrivono altre testate, annegano al largo della Libia, un'altra grande tragedia che poteva essere evitata. Per due giorni nessuno ha risposto alle segnalazioni di Alarm Phone. Tripoli se ne lava le mani, l'ONU durissima con l'Europa, gli stati si sono rifiutati di salvare le loro vite. Così apre il Manifesto e dedica già in prima pagina anche altri articoli, perché poi dedica pagina 2 e 3 e a pagina 3 annunciato in prima pagina come hanno fermato le navi delle ONG, un approfondimento di Gian Sandro Merli. Nell'ultimo anno nei porti italiani sono stati disposti 8 provvedimenti di fermo amministrativo contro le navi umanitarie, numeri, dati e funzionamento della misura che ostacola i soccorsi nel Mediterraneo centrale. E poi un fondo di Filippo Miraglia: il cinismo dell'Europa annega i diritti umani, e in questo caso annega proprio delle persone in carne e ossa. Questa volta sono 130, ma come sappiamo negli anni sono migliaia. Vi leggiamo in apertura l'articolo di Leo Lancari: strage di stati, strage di migranti, l'ONU accusa l'Unione Europea, non li ha salvati. Per due giorni nessuno ha risposto alle segnalazioni. È l'immagine di una strage, il corpo senza vita di un uomo che galleggia nell'acqua del mare. È un'immagine questa, insomma, che troviamo fra l'altro in più giornali. Leggermente piegato sul lato sinistro, il volto rivolto verso il fondale, le gambe unite e le braccia che sembrano conserte. Un'immagine che ricorda altre stragi del passato, se non fosse per il giubbotto che gli cinge il torace, in un vano tentativo di salvezza potrebbe essere la vittima di un disastro aereo, cosa che sicuramente avrebbe impegnato navi e aerei di molti stati nelle operazioni di soccorso. Invece il corpo di un migrante, uno dei 130 dispersi in un naufragio avvenuto giovedì a nord-est di Tripoli, in Libia, e del quale fino a ieri sera erano stati ritrovati solo 13 corpi. Abbiamo navigato in un mare di cadaveri, ha raccontato Alessandro Porro, il presidente di SOS Mediterranei, che si trovava a bordo dell'Ocean Viking, la nave che insieme a 3 mercantili ha disperatamente provato a soccorrere i migranti, cosa che non ha fatto la cosiddetta Guardia Costiera Libica, sebbene allertata in tempo da Alarm Phone, ma neanche le autorità europee, italiane comprese, rimandando a Tripoli il compito di intervenire. L'accusa arriva dall'ONG, ma non solo. A puntare il dito contro l'Europa, che ancora una volta ha fatto finta di non vedere, è direttamente l'ONU. Gli stati sono rimasti inerti e si sono rifiutati di agire per salvare le vite di oltre 100 persone, ha denunciato su Twitter la portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è appunto una delle agenzie dell'ONU, l'OIM, Safa Mselli. Loro hanno implorato e lanciato chiamate di emergenza per due giorni prima di affondare nel cimitero blu del Mediterraneo. È questa l'eredità dell'Europa? Ha chiesto la portavoce. Accuse che arrivano nello stesso giorno in cui al Viminale la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, riceve la ministra degli Esteri di Tripoli, Ael Mangush, alla quale ha assicurato il sostegno italiano al nuovo corso libico. E del resto questa è la ministra con cui, insomma, l'abbiamo letto anche nei giorni passati, quando si è formato il nuovo ministro in Libia, con cui si cerca di dare un volto pulito che non ha al governo libico. E d'altra parte la Morgese ospita una ministra del governo libico. Draghi è andato in Libia facendo dei discorsi, che dire inaccettabili è poco, ma andando, come dire, innanzitutto così a coprire ancora una volta il colonialismo italiano in quel paese, dicendo che Italia e Libia hanno sempre avuto ottimi rapporti, dall'altra anche riconfermando l'incarico che viene dato alla Libia di perseguitare, rinchiudere e lasciar morire evidentemente i migranti nelle galere della Libia, ma anche nel mare che ci divide da quel paese. Tornando all'articolo di Leo Lancari, ripercorse oggi le ore che hanno preceduto l'ultima strage del Mediterraneo sono la cronaca di un'omissione di soccorso. La prima segnalazione sul barcone affondato e su altre due imbarcazioni in difficoltà è di mercoledì 21 aprile. A lanciarlo è Alan Forn, che da quel momento rimane per 10 ore in contatto con i migranti che chiedono aiuto. Alle 11.51 invia via mail la richiesta di intervento alle autorità competenti. Ciò significa, spiega Alan Fon, che da quel momento in poi i seguenti attori erano a conoscenza di questa imbarcazione in difficoltà. E quindi la Marina italiana, quella di Malta, la cosiddetta Guardia Costiera libica, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati e i soccorritori dell'ONG. Alle 11, dopo vari tentativi, Alan Fon riesce a contattare il barcone. Ci hanno trasmesso la loro posizione GPS e hanno dichiarato che c'erano circa 130 persone a bordo, tra cui 7 donne, una delle quali era incinta. Erano su un gommone e hanno detto che il mare era agitato. Abbiamo immediatamente informato le autorità competenti e reso pubblico il caso. Verso mezzogiorno, prosegue Alan Fon, abbiamo informato la Guardia Costiera Italia, il Centro Coordinamento dei Soccorsi Marittimi di Roma, che la nave mercantile Bruna era vicina al caso di emergenza e sarebbe potuta intervenire. Tuttavia Bruna ha proseguito la sua rotta. Alle 10:11 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi Marittimi di Roma ci comunicava in una conversazione telefonica che avremmo dovuto informare le autorità competenti sul caso di emergenza. Il riferimento è a Tripoli, che però Alan Fon riesce a contattare solo alle 16:44. Quando a rispondere è un ufficiale libico che ha dichiarato che erano a conoscenza di 3 barche e che le stavano cercando con la loro motovedetta Ubari. Non succede nulla però fino alle 19:53, quando la Ocean Viking annuncia di aver cambiato la sua rotta per soccorrere i naufraghi. Alle 22:52, prosegue Alan Fon, abbiamo parlato di nuovo con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi Marittimi di Roma e spiegato che non eravamo mai stati in grado di contattare le autorità libiche. L'ufficiale italiano ci ha detto: stiamo facendo il nostro lavoro, chiamate se avete nuove informazioni. A 00:22 ci siamo finalmente messi di nuovo in contatto con le autorità libiche. L'ufficiale libico ci ha detto che non avrebbero cercato la barca in difficoltà perché le condizioni meteorologiche erano troppo brutte. Abbiamo scoperto che la cosiddetta Guardia Costiera libica aveva nel frattempo intercettato un'altra imbarcazione che aveva a sua volta allertato Alan Fon, con a bordo 100 persone. In questo caso una donna e il suo bambino sono morti. A 00:55 viene informata il coordinamento dei soccorsi marittimi di Roma che la Guardia Costiera libica non avrebbe condotto un'operazione di ricerca. Il giorno dopo, il 22, alle 9:30, abbiamo parlato di nuovo con l'MRCC di Roma chiedendo un'azione immediata. L'ufficiale italiano ha detto: chiamateci se avete nuove informazioni, sappiamo della barca. Il risultato è che nessuno tra quanti vengono contattati interviene e quando la Ocean Viking arriva nel punto indicato è ormai troppo tardi. 130 persone annegate. Le autorità dell'Unione Europea e Frontex sapevano del caso di emergenza ma hanno negato il salvataggio, accusa l'ONG tedesca Sea-Watch. In serata fonti della Guardia Costiera Italiana rispondono alla ricostruzione fatta da Alan Fon spiegando di aver individuato i mercantili che erano più vicini all'area alla quale era stata segnalata la presenza di imbarcazioni con a bordo migranti e di averli comunicati all'autorità libica. Sempre in serata si fa sentire il presidente del Parlamento europeo Sassoli. È ormai chiaro, afferma, che le politiche nazionali non sono in grado di gestire con umanità ed efficacia i movimenti di migranti e richiedenti asilo. È su queste omissioni che misurano le responsabilità delle morti in mare. Da parte sua, invece, Matteo Salvini non perde l'occasione per attaccare chi difende le ONG. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buoni che, di fatto, in vita ne agevolano scafisti e trafficanti, dice il leader della Lega, a cui sinceramente io non darei parola oggi, non gliela darei mai per la verità, ma oggi tantomeno, ma anche perché sinceramente in questo caso le responsabilità insomma vanno veramente molto oltre Matteo Salvini.
I want out. I want out of it. I want out. Cause I'm going mad in it. They say that it starts at home.
Filippo Miraglia sulla prima del manifesto scrive ancora: chissà se il premier Draghi sarà ancora soddisfatto del suo accordo con la Libia dopo la strage di esseri umani causata proprio da quell'accordo. Chissà se il nostro governo europeista interverrà per chiamare l'Unione Europea, dato che Frontex sapeva e non è intervenuta. E se tutto il mondo ha potuto vedere quali sono le conseguenze del cinismo italiano ed europeo, è grazie ai buonisti, ovviamente è un virgolettato, della ONG SOS Mediterranei, che hanno provato ad aiutare quelle imbarcazioni in fuga. Il leader dei sovranisti nostrani, il duro Salvini, che accusa chi salva vite umane di essere responsabile di quelle morti, dovrebbe vergognarsi insieme ai tanti che con responsabilità diverse hanno contribuito in questi anni a consegnare alle milizie e ai trafficanti libici il destino di migliaia di persone in fuga da una guerra civile che abbiamo contribuito a alimentare. Vengono in mente dei nomi, uno è Minniti, l'altro è Draghi, per così per farle due. Per chi si ritrova prigioniero in Libia, le operazioni sono due: tentare la fuga rischiando la morte o restare alla mercé della violenza organizzata, sdoganata anche dal memorandum siglato dal nostro governo. I governi europei, quelli che si ergono a giudici di chi viola i diritti umani davanti alla cancellazione di quei diritti, si girano dall'altra parte e lasciano che sia le milizie ad occuparsi di questa umanità, evidentemente per loro meno umana. La Libia non è un porto sicuro, ha ribadito più volte l'Alto Commissariato ONU. Filippo Grandi. Solo nel 2021 più di 6.000 persone sono state catturate con imbarcazioni libiche pagate dal nostro governo e riportate in lager, dove è noto a tutti, che anche ai nostri ministri, che le persone subiscono trattamenti disumani e degradanti. Ma il governo continua a fare affari con quel paese, dichiarando che fermare quelle persone in fuga è nel nostro interesse, anche sapendo che a che destino vanno incontro. Argomenti non dissimili dalla difesa delle frontiere della patria, proclamata dal leader leghista per giustificare il sequestro di persona di cui dovrà rispondere ai giudici di Palermo. Il Parlamento italiano deve istituire subito una commissione d'inchiesta sull'accordo Italia-Libia e sulle responsabilità del governo e nelle stragi e nelle violenze perpetrate. Le immagini dei gommoni che si aggirano tra i corpi senza vita di uomini e donne che speravano di salvarsi mettendosi nelle mani dei trafficanti, ancora l'unica possibilità di scappare, dovrebbero spingere governi e Unione Europea ad attivare subito un piano di evacuazione delle migliaia di persone prigioniere delle milizie per evitare che debbano scegliere tra la violenza e il pericolo di morte. Purtroppo finora ha prevalso il calcolo elettorale e l'assenza di coraggio e intelligenza politica, oltre che di un briciolo di coscienza anche nelle forze democratiche. Servono a poco quote simboliche per i cosiddetti corridoi umanitari, praticati peraltro dalle associazioni religiose e non dai governi. Dimostrano che si può fare, si possono salvare le persone, ma che a farsene carico devono essere i governi con programmi adeguati. L'Unione Europea si è arresa. Arresa sembra già, come dire, un verbo che dà conto di poca forza, ma non di una volontà negativa. Io invece penso che ci sia proprio la seconda. Comunque l'Unione Europea si è arresa, il patto europeo su migrazione e asilo lo dimostra con chiarezza all'ideologia dei partiti sovranisti e razzisti. Cioè, del resto l'Unione Europea evidentemente fonda la sua forza economica su questo, e a questo non vuol rinunciare. Un colonialismo infinito che è fatto anche di queste morti nel Mediterraneo. Era l'aprile del 2015, scrive ancora Miraglia sul manifesto, solo 6 anni fa, quando a seguito dell'ennesima strage il Consiglio europeo fu convocato d'urgenza. Iniziò con un minuto di silenzio e si concluse con l'impegno di fermare le stragi. Il minuto di silenzio dura da 6 anni e non servono lacrime di circostanza e finte promesse. Bisogna agire subito. Evacuazione e chiusura dei campi per migranti in Libia e un programma di ricerca e salvataggio europeo. Fermare la strage è possibile. Queste sono appunto le parole di Miraglia sul manifesto.
I want out of it. I want out. They say that it starts at home. Dad beats mom cause of alcohol, cause he lost his job and he's got no dough. The dolls is paid.
9:22, proseguiamo. Anche se non è semplicissimo, insomma, occuparsi d'altro in questo momento, leggendo quello che succede. Stays old, exposed to the hate and the way it grows. On council estates, a basic mold. Gentrification makes it so. Segregation still so bold. Escape destination, don't think so. Make slow mobility so we can't grow. No one up. I want out of it. I want out. I'm tired of screaming and shouting it, but I want out. I want out of it. I want out. Cause I'm going mad in it. Ricordandoci che il livello di vita che abbiamo da questa parte del Mediterraneo, alto o basso che sia, si regge comunque anche su questo, anche sullo sfruttamento fino alla morte di interi continenti. Comunque continuiamo, e continuiamo innanzitutto dando conto del resto della prima pagina del manifesto, che appunto dedica molto spazio a questo, ma poi il secondo titolo è l'argomento del giorno, sia il recovery plan, il piano di ripresa, il recovery plan italiano, il piano nazionale di ripresa e resilienza, per dire il titolo per intero, che arriva al Consiglio dei Ministri e oggi dovrebbe vararlo. Questo ovviamente ha moltissimo spazio su tutti i giornali. Il manifesto gli dedica il secondo titolo, che è Recovery, Parlamento e società esclusi. Oggi il piano di ripresa al Consiglio dei Ministri, al voto entro martedì. Il 26 protesta la società della cura. L'altro titolo, che è l'altro grande argomento sulle prime pagine di quest'oggi, 8 italiani su 10 in zona gialla, insomma sono state tolte le riserve, l'indice di RT è a 0,81 e solo in Sardegna rimane in zona rossa. Solo la Sardegna rimane in zona rossa, ricordate poco tempo fa era bianca la Sardegna, l'unica. 15 regioni in giallo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta in arancione. Il garante per la privacy boccia il Green Pass introdotto dal governo. Necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà. Il Green Pass sarebbe la carta per spostarsi. Taglio basso, si parla dei problemi in Casa 5 Stelle, anche questo è un argomento presente su praticamente tutte le prime pagine. Rousseau si stacca, ma andremo avanti. La scelta è inevitabile, cambiamo strada. Dalla piattaforma Rousseau annunciano la separazione dal Movimento 5 Stelle, quindi il giovane Casaleggio se ne va. Ma fanno capire che intendono costruire uno spazio aperto, like e trasversale, freddezza dei 5 Stelle con Grillo in difficoltà e Conte in attesa. Poi si annunciano altri interventi dagli interni, scampoli renziani di buona scuola, l'articolo dello storico Salvatore Cingari che approfondisce il tema del curriculum dello studente, una novità imposta quest'anno all'esame di maturità, ne abbiamo parlato giusto nell'ultima puntata dell'Ora di Buco che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, e nella puntata la settimana precedente ne avevano parlato anche gli studenti e le studenti di Baraonda, la nuova trasmissione studentesca in onda sugli 87.9 il martedì alle 18.30. E poi ancora due notizie sulla prima pagina del manifesto, una dall'Italia, da Modena in particolare, che in qualche modo apre il capitolo 25 aprile nel modo peggiore. Processati per aver cantato Bella Ciao, protagonisti di una storia che ha dell'incredibile, parte la sera del 4 agosto 2017, quando a Carpi, in provincia di Modena, si svolge una manifestazione di Forza Nuova autorizzata dalla questura davanti a un palazzo destinato dal comune a ospitare alcuni richiedenti asilo. Il mondo dell'associazionismo si mobilita a partire da Ampi, Arci e CGL e organizza un presidio per contestare la decisione della questura intonando Bella Ciao. 26 antifascisti sono finiti sotto processo per manifestazione non autorizzata. La procura chiede 2 mesi di arresto. Questo l'articolo di Riccardo Chiari, che poi va avanti, insomma, a pagina 6 del manifesto, a pagina 6 del manifesto di oggi, e dove appunto si dà conto anche dell'iter processuale di questo processo che veramente grida vendetta. E poi da Gerusalemme, morte agli arabi, raid dell'ultradestra razzista israeliana. Giovedì notte centinaia di militanti del gruppo israeliano di ultradestra Leava e di Canisti hanno marciato a Gerusalemme al grido di morte agli arabi. 105 palestinesi sono stati feriti, molti arrestati. Silenzio del governo, questo è il sunto di prima pagina di un articolo di Michele Giorgio, che poi prosegue a pagina 8 del manifesto di quest'oggi, dove si vede anche una foto dei militanti del gruppo dell'estrema destra israeliana Leava in quello che succede, appunto è successo giovedì sera nei pressi della porta di Damasco a Gerusalemme. Il governo rimane in silenzio, sottolinea appunto Michele Giorgio, aggredito e anche ebrei che protestavano contro i raid nazisti. Razzisti, scusate, scrive Michele Giorgio. Dalla prima del manifesto passiamo alla prima del Corriere della Sera, per la quale una strage in mare di 130 vittime merita spazio ma non il primo, è la fotonotizia. La nostra nave in un mare di corpi è il virgolettato che dà il titolo alla foto del cadavere in mare che veniva descritto insomma nell'incipit dell'articolo del manifesto. Il virgolettato è chiaramente preso insomma dal portale voce della SOS Mediterranee, che sono stati i primi a arrivare. Si annunciano due articoli, uno di Lorenzo Cremonesi, appunto, che è il, come dire, la cronaca dell'accaduto, e poi Marta Serafini, l'accusa all'Unione Europea, si è ritirata. Una strage che si poteva evitare, ma l'Europa si è ritirata e non coordina più i soccorsi, dice il direttore di SOS Mediterranee Alessandro Porro. Il Corriere della Sera poi parla di tutto questo a pagina 14. Evidentemente ci sono 13 pagine di notizie più rilevanti, ma non rinuncia insomma alle foto, che sembrano piuttosto che come dire fanno scalpore, perché ce ne mette una in prima pagina e una dentro di persone morte in mare. Morti in 130, le ONG accusano Tripoli, affonda un gommone, la guardia costiera, nessun intervento a causa del maltempo. Ma abbiamo visto insomma dalla cronaca molto dettagliata sul manifesto che il maltempo avviene insomma almeno 12 ore dopo che iniziano le richieste di aiuto, a cui nessuno ha risposto. Intanto ieri l'incontro di Lamorgese con la ministra degli esteri libica Naila Mongoush. In questo articolo insomma si dice si parla appunto, dice, le condizioni, prima delle condizioni di quello che è successo. Poi si racconta che le condizioni meteo erano troppo gravi, non eravamo pronti per un secondo salvataggio in contemporanea, sebbene ci avessimo provato, replicano. Le stesse fonti chiariscono che le barche dei migranti erano partite da Coms, il porto est di Tripoli, dove è stazionato almeno uno dei guardiacoste italiani. I migranti recuperati verranno ora chiusi in uno dei 5 campi di detenzione governativi monitorati dalle agenzie dell'ONU e dalla Croce Rossa Internazionale. Al 1 aprile contenevano circa 4.300 migranti. Tra i 10 e i 20.000 migranti decisi a raggiungere l'Europa sarebbero chiusi nei campi lager dei trafficanti, dove non c'è alcun controllo governativo o delle organizzazioni umanitarie internazionali. Il tema è stato anche trattato nell'incontro ieri a Roma tra la ministra dell'interno Luciana Lamorgese e la neo ministra degli esteri libica Naila Mongoush. Quest'ultima ha ribadito la posizione del suo governo, per cui il problema migranti necessita della piena cooperazione tra Unione Europea e Libia, non siamo in grado di risolverlo da soli. L'Europa non soltanto l'Italia dovrebbe aiutarci a controllare i nostri confini meridionali, ma soprattutto occorre uno sforzo congiunto per migliorare le condizioni di vita nei paesi di partenza, tagliando così alla radice i motivi delle migrazioni. E quindi qui dalle parole, insomma, capite, questa Mungush, così come si leggeva i giorni in cui è stato fatto il governo libico, e la faccia buona di quel governo che rinchiude in lager circa, come abbiamo letto, 20.000 persone, e l'Unione Europea e l'Italia pagano perché questo avvenga. Primo titolo del Corriere invece è: virus così riapre l'Italia, recovery divisi sul super bonus, ma virus così riapre l'Italia fa riferimento al sommario iniziale, tutte le regioni in giallo tranne 6, ma l'Istituto Superiore di Sanità avverte, serve cautela, scontro sui centri commerciali. Questo è quello che leggiamo insieme a due articoli di commento. Il primo di Maurizio Ferrera: i conflitti e i rischi da evitare, aperturisti e chiusuristi, questi due neologismi segnalano la comparsa di una nuova linea di conflitto intorno alla gestione della pandemia, come mostrano le tensioni di questi giorni tra governo, regioni e partiti. Da un lato c'è chi spinge per aprire subito le attività, dall'altro chi le vorrebbe tenere ancora chiuse almeno in parte. Ciò che divide è la questione della soglia: a che punto i rischi economici diventano più rilevanti di quelli sanitari? Gli aperturisti ritengono che il punto sia stato raggiunto e stanno dando battaglia politica per abolire i vincoli. E questo, insomma, è tutto quello che dice questo articolo sostanzialmente, anche se poi continua a pagina 32. L'altro, di Roberto Gressi, parla di scuola, e anche questo è un articolo piuttosto superficiale. La scuola resta in castigo, sembra un'altra falsa partenza. Aprile come il settembre scorso, con più di un freno tirato anche in vista del settembre prossimo. La scuola non riparte, riapre poco, riapre a saltelli, ogni giorno si chiude un po' di più. Di riapertura totale non si parla nemmeno, contro le aule al 70% la rivolta delle regioni è stata unanime, quindi al 100% no, al 70% la maggior parte delle regioni non le ha volute. Destra e sinistra si sono quasi tutte schierate per ottenere quello che hanno alla fine ottenuto: deroghe per infilare più studenti possibile nel tunnel della didattica a distanza. Comunque, insomma, vediamo poi il resto, ma io sinceramente sottolineerei che il governo ha detto apriamo la scuola e invece non l'ha aperta. Dice: ma le regioni hanno detto che le regioni hanno deroghe sulla scuola perché gli vengono date, perché dal punto di vista dell'ordinamento legislativo le regioni hanno pochissima competenza sulla scuola. La scuola non è regionalizzata, viene regionalizzata da un DPCM dopo l'altro. Sconfiggere questo virus purtroppo non è facile, continua Gressi sul Corriere della Sera. Dice: ma c'è un non detto che sembra prevalere nel paese, sono giorni bui, non complichiamoci inutilmente la vita con questa fissazione di voler a tutti i costi riaprire davvero la scuola. Eppure gli insegnanti li abbiamo vaccinati, tempo per ripensare i trasporti lo abbiamo avuto, i banchi monoposto con le rotelle o senza ce li abbiamo, così come abbiamo mascherine di tutti i tipi. Beh, Gressi si scorda però tante cose. Sì, gli insegnanti sono stati vaccinati, ma con AstraZeneca, e quindi di fatto nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto una dose e non due al momento. Ma questo è il fatto meno rilevante. Il tempo per ripensare i trasporti lo abbiamo avuto, ma non sono stati ripensati i trasporti nella maggior parte dei casi, quindi solo il tempo c'è stato. I banchi monoposto con le rotelle o senza li abbiamo, questo è vero, ma chiaramente non è risolutivo se non si mette mano a altri due problemi molto grossi, cioè quanti alunni ci sono per classe e quante grandi sono le aule. Questo non se ne è occupato il governo precedente, non se ne sta occupando questo governo, non se ne occupa il Corriere della Sera con ogni evidenza, e nello specifico Roberto Gressi. Sono stati riconfermati gli stessi numeri dello scorso anno per gli organici e quindi per il numero di alunni in classe di conseguenza. Continuano le manifestazioni, per esempio a Roma, dell'Assemblea Cittadina Scuola Zona Rossa, mentre qua Gressi scrive: la verità spiacevole è che prevale anche nelle classi dirigenti l'idea che la scuola non sia poi così importante, questo non c'è dubbio. Io direi che prevale soprattutto tra le classi dirigenti, e C'è anche da dire che la pandemia offre pure una scusa inattaccabile per tornare all'usato sicuro che a parole tutti rifiutiamo. Dietro ogni ragazzo che resta a casa c'è nella quasi totalità dei casi anche una donna che resta a casa, eccetera eccetera. Questo è l'approccio dell'articolo. Torniamo alla prima del Corriere della Sera. Anche qui si parla dell'addio al veleno tra i 5 Stelle e la piattaforma Rousseau. Dopo mesi di tensione, l'associazione Rousseau, presieduta da Davide Casaleggio, ha annunciato la cassa integrazione per i suoi dipendenti e lo strappo al Movimento 5 Stelle. La lite per i debiti potrebbe anche finire in tribunale. L'accusa è che molti parlamentari non avrebbero versato le quote. Infine si annuncia sulla prima del Corriere un'intervista a Romano Prodi, il quale dice: il capo leghista si comporta come Bertinotti, cioè sta diventando simile a Bertinotti che fece cadere il governo. È la sindrome classica delle coalizioni, dice Romano Prodi. Quando cominci a perdere consensi alzi la posta. Romano Prodi evidentemente ci è rimasto un po' sotto da quando Rifondazione, ormai molti anni fa, fece cadere appunto il governo Prodi, e insomma propone questo parallelo che non so se nelle sue intenzioni voleva essere provocatorio, ma insomma un pochino lo risulta. Per quanto riguarda citiamo anche Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere: stupri, la lezione del documentario. Ci si riferisce al documentario Rai di 40 anni fa, Processo per stupro. Dice: oltre 40 anni dopo lo storico documentario della Rai sono sempre messe sotto accusa le donne che hanno subito violenza, come ora nelle parole di Grillo difesa del figlio. Insomma, si è parlato attraverso le rassegne stampa molto da questi microfoni negli ultimi giorni di questo fatto. Oggi ne riparla Gian Antonio Stella sul Corriere, citando questo film insomma molto molto famoso del 79, Processo per stupro, che chi non l'avesse visto insomma si trova online gratuitamente, e quindi insomma lo può vedere, che è veramente molto, forse una delle, sicuramente il film in cui più chiaramente si vede come le donne vengono processate nei processi per stupro, che insomma è quello che ha fatto anche Grillo, e tutto lo spazio che gli è stato dato in questi giorni, nuovamente mettere al centro i comportamenti della donna che ha denunciato lo stupro e minimizzando quello che invece hanno fatto gli uomini che sono stati denunciati. E a proposito di questo è il primo titolo della Stampa: così Ciro e gli altri mi hanno violentata, è un virgolettato. Il racconto della vittima nelle carte del caso Grillo, uno degli indagati agli amici: temo ci denuncerà. I big del Movimento 5 Stelle blindano il fondatore dopo il video delle polemiche. Il nostro garante resta lui. Silvia, perché piangi? Comincia così l'articolo di Gianluigi Nuzzi in prima pagina. Prova a chiedere Roberta, accarezzando i capelli all'amica completamente nuda ancora a letto. Silenzio. Mi hanno violentato, risponde tra i singulti. Ma chi? Tutti, Roberta, tutti. Sono le 14:45 di mercoledì 17 luglio 2019. Roberta si è appena svegliata intontita nel soggiorno della villetta a Cala di Volpe. L'articolo poi continua a pagina 4 con titoli cubitali e riprende insomma da quello che è successo successo appunto in questa villetta a Cala di Volpe, cerca l'amica Silvia e la ritrova nella stanzetta priva di porta con una tenda che separa il vano dal corridoio di fronte al bagno. Ascolta quelle parole con le palpebre pesanti di una notte passata tra la discoteca Billionaire e la nottata con quei quattro ragazzi di Genova. Impiega secondi e minuti e ore per ricordare, e comincia appunto così l'articolo di Nuzzi sulla Stampa, per ricordare, mettere insieme i pezzi e capire. Compie una fatica enorme a rendersi davvero conto che la divertente vacanza con la compagna di classe italo-norvegese è appena precipitata in un incubo tale da farle indicare dai giornali e TV con nomi di fantasia. Ma dov'è la ragione? Silvia ha patito una violenza di gruppo, invece era consenziente, come Beppe Grillo e il figlio Ciro urlano da giorni indicando come prova regina un video di 24 secondi. Per capire cos'è accaduto bisogna ripercorrere quella serata nella sua interezza, basandosi sul fascicolo delle indagini sviluppati in una ricostruzione certosina. Sono stati sentiti decine di testimoni, intercettati i telefoni, recuperati i messaggi, persino analizzati al millimetro i frame dei video e foto per capire degli indumenti intimi mutandi a t-shirt, chi agiva e chi guardava. Silvia era sbarcata in Sardegna il 5 luglio per essere poi raggiunta da Roberta e godersi il mare, il kitesurfing e le serate a ballare, lasciando da parte greco e latino e gli impegni del liceo classico, che insomma dicono molto dell'età delle ragazze. A fine settimana i genitori la raggiungevano per stare insieme in un quadretto tra maturità e prima autonomia che fa della Costa Smeralda in luglio una colonia degli adolescenti dell'Italia opulenta alla conquista dell'attesa indipendenza. Silvia aveva scelto su internet un decoroso bed and breakfast in località Barrabisa a Palau, a due passi dalle spiagge, e da lì con i taxi si muoveva insieme all'amica di giorno e di notte. Così martedì 16 alle 23:45 le ragazze avevano l'auto per il trasferimento alla discoteca Billionaire, dove avevano fissato all'ingresso l'appuntamento. Insomma, e ci racconta tutta la serata di queste ragazze l'articolo, che appunto prende due pagine, pagina 4 e pagina 5 della Stampa di oggi. Dopo che insomma, come sapete, Beppe Grillo ha lanciato sui suoi social, sapendo insomma di avere una potenza social, la sua sfuriata, dove appunto non entriamo nei dettagli di un'inchiesta giudiziaria, ma dove sostiene cose che sappiamo che sono insostenibili. Innanzitutto ripropone, come dicevamo poc'anzi, l'analisi del comportamento della donna, della ragazza in questo caso, e come dire, analizza comportamenti di questa tirandone conclusioni che sappiamo non essere conclusioni necessariamente logiche, no? Come il fatto che se una donna ritarda la denuncia di uno stupro di qualche giorno, come ha fatto questa ragazza, probabilmente è perché non è riuscita a farlo prima. Questo non significa assolutamente altro. È veramente indecente quello che sta succedendo in questi giorni, appunto perché poi l'atteggiamento di Grillo è stato molto molto criticato, ma gli è stato dato anche moltissimo spazio. E immagino che l'idea della redazione della Stampa di mettere in primo titolo una dichiarazione della donna, della ragazza, sia quella di rovesciare il punto di vista, ma non ci si riesce, perché poi la modalità è la stessa, pur dando e anche la narrazione è la stessa, pur dando la parola in qualche modo prima a lei attraverso il titolo. Continuando con la prima della Stampa di oggi, arriva il recovery, stop a quota 100, rissa sull'ecobonus e sul cashback. Quindi una delle notizie che si dà da questo titolo è che il recovery, appunto, non ci sarebbe più quota 100, quindi pensionamenti prima dei 67 7 anni, rissa sull'eco bonus, quello per le ristrutturazioni delle case, e il cashback, insomma sapete, sono questi soldi che il governo dà indietro se spendi attraverso gli scontrini. E c'è un commento di Mario De Aglio: il tempo delle scelte scomode per affrontare la tematica della quasi impronunciabile sigla PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è opportuno, anzi doveroso, porsi una domanda in apparenza impertinente: ma gli italiani vogliono davvero che l'economia cresca? Oppure, veramente ce ne sarebbe un'altra, le domande prime: ma gli italiani davvero volevano questi 209 miliardi di debiti? Oppure, la ripresa per molti non è un viaggio necessariamente pieno di incertezze e di rischi in un mondo che non li aspetterà all'infinito, bensì un ritorno al dove eravamo prima del Covid-19, così comincia De Aglio in questo suo fondo di pagina, della prima pagina della Stampa. E poi continua: la resilienza è il poter ritrovarsi nelle lunghe sere d'estate su una bella piazza a bere qualcosa di fresco, e continua, torna al miracolo economico della fine degli anni 50, inizio anni 60, un refrain ormai continuo questo, e dice: in questo contesto le 318 pagine del piano presentato ieri dal governo delineano condizioni necessarie ma non sufficienti, anche se le riforme in esso illustrato sono delle vere e proprie boccate d'aria fresca in un'atmosfera non solo economica ma anche civile a tratti soffocante. Basterebbe estrarre giustizia e amministrazione pubblica durante le linee indicate nel piano per concludere che le energie impiegate nella sua preparazione sono comunque spese bene. I tre assi strategici, che ricordo sono digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, sembrano tuttavia rappresentare più il recupero di intollerabili debolezze del passato che una vera preparazione del futuro. Quindi insomma arriva poi De Aglio a scrivere: l'Italia deve operare scelte scomode di settore, creando le condizioni perché i sintomi di vivacità che si sono manifestati in questi anni nell'economia del paese non vengano mortificati. E poi insomma non entra mai in qualcosa di più concreto in questo editoriale De Aglio. Vi abbiamo detto che il primo titolo è dedicato al caso Ciro, dello stupro insomma della ragazza per cui uno dei denunciati è Ciro Grillo, ma il primo titolo è una grande foto con un cadavere, il mare della nostra vergogna, strage di migranti al largo della Libia, annegate 130 persone, le ONG accusano rifiutato il soccorso. La penna è quella di Giorgia Linardi, 27 ore di agonia in diretta per le 130 persone annegate giovedì nel Mar Mediterraneo, tanto è stato il tempo trascorso dalla prima segnalazione inoltrata, e non c'è stato maltempo per 27 ore, ma soprattutto a fronte di un'unità libica inesistente, scrive Linardi, e di quella maltesa silente, Roma si è rifiutata di intervenire. Questo è l'incipit dell'articolo, appunto, sulla prima pagina. Ancora tre titoli sulla prima della Stampa: vaccini in azienda pronti a ripartire, ne parla non un giornalista, bensì ne parla Andrea Orlando. Questa è insomma un'altra delle cose di cui si è parlato molto. Orlando ne parla da ministro del lavoro del governo Draghi, della così la grandissima opportunità, così è stata trattata, che darebbero i padroni di poter farsi il vaccino in azienda, che non si capisce bene perché dovremmo essere così felici di questa cosa. Perché l'alternativa sarebbe che invece lavoratori e lavoratrici hanno mezza giornata magari libera e si vanno a fare il vaccino laddove devono andare. Comunque, se una disabile picchiata è un crimine senza nome, invece la storia che racconta Michela Marzano è una storia che ritroviamo anche su altre testate. che riguarda insomma una violenza di alcune ragazze su una ragazza disabile, e ovviamente Marzano ne fa un articolo di commento e parla anche del fatto che c'è una proposta di legge approvata all'unanimità dalla Camera nel gennaio 2020, adesso è ferma in Senato, come nel caso del DDL Zan contro l'omotransfobia. Questa legge sembra essersi impantanata, cosa stanno aspettando i legislatori? Una legge che ovviamente parla di bullismo, insomma di violenza su persone fragili, in questo caso sulla base di un handicap. E l'ultimo titolo, quelle bare insepolte che infangano la civiltà, ne parla Izzo poi a pagina 16 e parla del comune di Roma, del comune di Roma non solo, anche di quello di Palermo, ma in particolare di quello di Roma. Il caso Cimiteri finisce in procura, Raggi si scusa e convoca l'AMA, ancora polemiche dopo la denuncia del deputato romano, la sindaca ora risposta rapida, l'accusa è quella che le persone devono aspettare anche 2 mesi per riuscire a seppellire le proprie persone care che sono defunte. Passiamo alla prima pagina di Domani. Domani oggi dedica la sua prima pagina in particolare al Movimento 5 Stelle. Senza Conte, senza Grillo, senza Casaleggio, senza stelle, del Movimento 5 Stelle non rimane più nulla. Il proprietario della piattaforma chiude rapporti con i vertici romani, che hanno un nuovo fornitore, una nuova sede e un nuovo statuto. Una fazione invoca il ritorno alle origini. Questo è il primo titolo di Lisa Di Giuseppe. Il secondo, perché sapete, su questa testata sono 2 soltanto gli articoli che occupano la prima pagina, è di Nadia Urbinati, politologa che ha la prima pagina di Domani quasi tutti i giorni. Così le donne aprono la strada verso la politica del futuro. Suggeriva John Stuart Mill che prima di concludere che la politica non fa per le donne per la politica, occorre dar loro un'opportunità. Del resto, come ignorare il ruolo della grande Elisabetta? Chi può dargli torto? Eppure la realtà sembra a volte superare l'immaginazione. Se il garante di un partito al governo mette pubblicamente alla gogna la ragazza stuprata dal figlio dai suoi 3 amici. Una storia sordida e vergognosa, così Urbinati commenta il caso Grillo. Per respirare aria buona si devono scavalcare le Alpi verso nord. In Germania i Grünen hanno annunciato che Annalena Baerbock sarà la loro candidata alla cancelleria nelle elezioni di settembre. Una donna potrebbe succedere a una donna e i Verdi a un governo a guida centrodestra. Sarebbe un doppio salto mortale se l'atterraggio al tappeto riuscisse bene. Sarebbe da medaglia d'oro. Baerbock ha praticato a livello agonistico il salto del trampolino. È allenata alla competizione, forse le riuscirà anche in questo volteggio, disposta ad alleanze di centrodestra e di centrosinistra. Modello larga coalizione, si dirà tutto qui? Eppure le implicazioni della leadership di Baerbock possono essere più radicali di quanto non appaia. È emersa nell'anno della pandemia, che impone di tenere insieme politica, ambiente, salute. Un cambiamento subito dalle leader emerse in altro paese, in Nuova Zelanda, Arden, in Finlandia, Sanna Marin, in Estonia, Kaja Kallas, hanno in comune con Baerbock la generazione, la formazione e lo stile politico. Donne quarantenni, colte, capaci di coniugare principi e fattibilità, di smorzare attriti e facilitare compromessi, insomma ottime leader che alla polemica prediligono la progettualità. Baerbock rappresenta anche l'evoluzione graduale e programmatica dei verdi tedeschi, dall'originario ecologismo identitario al governo di 11 land in coalizioni variegate, ma tutte ispirate al progetto di transizione ecologica. La lunga marcia dell'intransigentismo al pragmatismo, e questa frase ci fa molta molta paura, perché ovviamente le posizioni radicali dell'ambientalismo vengono tacciate di intransigentismo, con un neologismo quasi impronunciabile, ma soprattutto che ci fa pensare che quando parla di pragmatismo, Urbinati forse parla di quel green che sostanzialmente significa una bandierina per la produzione, ma nessuna messa in discussione del sistema capitalistico che sta distruggendo il pianeta. Sempre parlando di questa candidata tedesca, i suoi critici da sinistra ironizzano sulla sua narrazione obamiana, tutta speranza, innovazione e nuovi orizzonti, ma dopo la crisi del 2020-21 di questo c'è bisogno. Insomma, a Urbinati piace parecchio. siamo presi anche un caffettino e ringraziamo chi pensa, insomma, a chi sta dietro a questi microfoni. Ringraziamo anche gli ascoltatori che ci chiamano e ci segnalano, insomma, le critiche alla candidata tedesca di cui parlavamo poc'anzi, dalla prima pagina di Domani, con questa incensazione che ne fa Urbinati, dimenticando per esempio l'appoggio alla guerra, agli interventi militari in Siria di questa candidata. Andiamo a un'altra prima pagina, che è quella del Messaggero. Scuola e pensioni, cosa cambia? Il recovery di Draghi disegna una nuova Italia. I giornali ne parlano molto, anche se per la verità è uscita solo l'introduzione, che è molto vaga, e quindi sì, ci sono molti articoli, ma la concretezza, insomma, di questo piano da 200 miliardi sostanzialmente ancora è nelle mani della nuova divinità Mario Draghi. Il recovery di Draghi disegna una nuova Italia, addio quota 100, che è la cosa che piace di più al Messaggero, chiaramente. Si uscirà tutti a 67 anni, la laurea sarà valida come esame di Stato, cioè non ci saranno più gli esami di Stato per i professionisti e le professioniste. Alta velocità 25 miliardi, ma al centro solo 1,5. Questa è la polemica, insomma, degli ultimi giorni, che questi soldi sulle infrastrutture andrebbero al nord e non al centro, del sud qua nemmeno se ne parla. Il titolo di centropagina: migranti in Libia annegano in 130, l'ONU accusa l'Unione Europea. Invece in taglio alto: monoclonale a domicilio per i nuovi contagiati, protocollo svolta per il trattamento della malattia. Anche qui si annuncia cambi di regole da parte del governo. E un titolo poi per il decreto che ci accompagnerà nei prossimi giorni per quanto riguarda aperture e chiusure: weekend, spiagge aperte ma no ai centri commerciali. E weekend sì alle spiagge, stop ai centri commerciali, grande distribuzione in rivolta, salta l'apertura festiva presente nelle bozze del decreto riapertura. E poi Michele Allegri invece parla del cosiddetto pass vaccinale, cioè il passaporto per girare senza blocchi, il garante della privacy lo boccia. Questo è il titolo sulla prima pagina. Invece la fotonotizia è dedicata a Bali. Bali prega per il sottomarino, ricerche vane, l'ossigeno sta finendo per i 53 marinai del Nangala. Questo, insomma, è un fatto di cui che fino a questo momento, insomma, troviamo solo sul Messaggero, che poi ne parla all'interno, fra l'altro sbaglia il rimando della pagina. Comunque, 21 navi da guerra alla ricerca del sottomarino, stasera finito l'ossigeno. Il dramma al largo di Bali, trovata in superficie una macchia di petrolio, pessimo segnale. E la Green Regal 933, la sua apparecchiatura sonar, è l'ultima speranza per i 53 marinai a bordo del sottomarino indonesiano. Questa sera finiranno le 72 ore di ossigeno su cui potevano da quando si sono inabissati circa 100 chilometri a nord di Bali. Sul posto sono ormai al lavoro 21 navi da guerra, un elicottero, 4 fregate della polizia, altre 3 imbarcazioni di soccorso. Questa, insomma, è la notizia su cui fa il primo titolo, fa la fotonotizia il Messaggero. Che poi in taglio basso: disabile picchiata, parla la mamma, botte per un like. Questo, insomma, il caso che veniva commentato da Michela Marzano sulla Stampa: mia figlia disabile picchiata per un like su Instagram. Quindi qui si dà spazio in maniera, insomma, da cronaca nera, come spesso, come sempre fa il Messaggero, a quanto è successo a questa ragazza. Repubblica, tra i tanti argomenti di oggi, decide di dare il primo titolo ai 5 Stelle, il Big Bang dei 5 Stelle. Casaleggio rompe con il Movimento 5 Stelle, lancia il suo progetto civico. Di Maio: bisognava reagire prima di arrivare allo strappo, e avvisa il PD sull'alleanza giallorossa, dobbiamo farci sentire, così vince Salvini. Scontro sulla proroga del super bonus. Cento migranti morti, l'ONG colpa dell'Europa, il secondo titolo in alto, con la foto utilizzata praticamente da tutti i quotidiani, in cui si vede un cadavere in mare, ma insomma sembra così scelgono la via del sensazionalismo per questa notizia che sottolinea nuovamente l'atrocità con cui l'Europa e l'Italia si relazionano alle persone che cercano di salvarsi la vita cambiando continente. E oltre a queste prime pagine, vi diamo conto appunto della prima della prima di Avvenire, il giornale dei vescovi. Grida senza ascolto è il titolo dedicato alla strage, all'ennesima strage in mare avvenuta appunto di fatto ieri, tra giovedì e venerdì. La signora Italia torna in giallo, solo 5 regioni in arancione e Sardegna in rosso, garante la privacy, no al pass, è l'altro titolo. Oltre a questo, insomma, vi segnaliamo anche invece la prima pagina del foglio, che, come sapete, insomma, ha una prima pagina sempre di complessa lettura, nel senso che ci sono tanti titoli, tanto scritto, insomma, non si gioca sulla grandezza dei titoli, ma se ne avvicinano molti. Tra questi, oggi molto spazio nel centro della prima pagina del foglio ha un articolo che è di Cerasa, del direttore. Il recovery è un capolavoro neoliberista, mettere freni allo Stato depoliticizzando l'economia, il piano nazionale da sogno è uno schiaffo al populismo. Questo è riassunto, l'elemento politicamente più interessante, forse potenzialmente più divisivo, presente all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza che il foglio ha anticipato, coincide con un filo conduttore che si indovina dopo aver spulciato le 740.000 battute e del progetto destinato a riscrivere la storia d'Italia nei prossimi 6 anni. Insomma, la retorica non viene filtrata in questo articolo. Quel filo conduttore non ha a che fare con una specifica riforma, bensì con una precisa visione del paese che nasconde un tratto del Draghi pensiero che probabilmente avrà fatto soffrire alcuni degli azionisti di questo governo. Il piano nazionale di Draghi non ha le sembianze di un cavallo di Troia costruito con l'idea di usare miliardi che arriveranno dall'Europa per aumentare ancora di più il peso dello Stato nella nostra economia, come sperava qualcuno, ma ha le sembianze di una rivoluzione culturale finalizzata a curare l'Italia con una medicina che negli ultimi anni è stata spesso presentata dalla politica come se fosse il veleno, il neoliberismo. Quindi, insomma, quello che ci annuncia Cerasa dicendo che è una loro anticipazione sulla lettura di questo piano che ancora non è pubblico è che si darà un sacco di soldi ai grossi privati. Non si può dire che il piano nazionale sia un manifesto del neoliberismo, ma si può invece dire che il piano sia un tentativo unico nella storia recente del nostro paese di usare soldi della spesa pubblica per diluire e non per aumentare il peso dello Stato nell'economia. Chiaramente, insomma, al foglio questo piace. Succede così che la concorrenza non sia più un nemico da combattere per proteggere i piccoli commercianti, ma sia invece un alleato da coccolare. Succede così che la giustizia non sia più un terreno da regolare solo per aumentare la capacità delle procure di poter vigilare sulle vite degli altri, ma sia invece un soggetto da rivoluzionare nell'ottica di vigilare sull'operato dei magistrati. La colpa dei processi lunghi non è degli avvocati, e il piano nazionale afferma di considerare una priorità il definire gli obiettivi di rendimento dell'ufficio giudiziario, e nell'ottica di creare nuove opportunità nell'economia. Succede così che la produttività non sia più considerata una parola oscena utilizzata dai padroni brutti e cattivi, che fra l'altro io mi chiedo, Cerasa, dove è vissuto in questi anni, quando, dov'è questo paese in cui la parola produttività sarebbe stata così stigmatizzata, insomma, se non dal basso e con pochi spazi. Succede così infine che l'obiettivo di avere un paese più snello, con minori oneri burocratici e maggiori deroghe ad alcune leggi ingessate, non venga considerato come un tema accessorio, ma venga considerato come il cuore vero di un profondo j'accuse messo da Draghi alle inefficienze dello Stato italiano, inefficienze a causa delle quali soffre la crescita italiana. Mettere un freno allo Stato, depoliticizzare l'economia, scommettere sulla globalizzazione, il libro dei sogni di Draghi, o dei nostri incubi, verrebbe da dire. Il libro dovrà poi confrontarsi con altre partite parallele, come quello di ASPI, ILVA, MPS, in cui sarà interessante vedere se lo Stato modello Draghi avrà la forza di non essere un peso per il mercato, ma per il momento è un libro da sogno, e questo, insomma, ci preoccupa alquanto, questa incensazione da parte della, del foglio diretto appunto da Cerasa, dal foglio di Giuliano Ferrara, perché è più facile, insomma, ricordare così questo giornale. Il Fatto Quotidiano sceglie come sempre un altro titolo, come spesso: vitalizi, due sberre al corrotto Formigoni, la petizione 110.000 firme sul nostro sito è prima vittoria, il Senato ricorre contro il verdetto della commissione di ridargli i soldi, la Corte dei Conti paghi 47 milioni alla sanità lombarda. Questo è il titolo, insomma, su quello che è stato il presidente della Regione Lombardia per ben 4 mandati, e che ha disegnato tra l'altro, insomma, quel modello di sanità che ha costruito il disastro che abbiamo visto in questo ultimo anno dalla comparizione, insomma, del Covid in Italia. Dieci e 18 minuti primi qui da Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo ancora per un minuto il radioabbonamento con cui vivrà in questo 2021 questa radio, i cui microfoni, insomma, sono accesi, come sapete, dal 1977, presto il 44esimo compleanno, e poi torniamo dall'interno dei giornali.
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa. Ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai?
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
Che voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
Vabbè, ma io i soldi glielo ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Walk him on the beat. No cheese on toast, cheese shit. On toast shit. Come with that real dope, real shit. Dope shit. Yo, yo. Check.
10:20 dall'interno dei giornali. Dopo l'articolo di Cerasa sul Foglio, passiamo a un articolo di Giovanna Fagionato su Domani. 200 miliardi per avere il 3% di occupati in più. Il Premier porterà il nuovo piano alle Camere lunedì. Promette per settembre la riforma della giustizia e già a luglio arriva la legge sulla concorrenza e la liberalizzazione del trasporto locale. La promessa è questa: spendere 191,5 miliardi di euro, più di 30 miliardi di un fondo complementare, per arrivare al 2026 a un aumento del PIL del 3,6% e di occupazione del 3%. Queste sono le stime, quindi la grande promessa politica del nuovo piano di ripresa e resilienza che il governo Draghi ha esaminato nel Consiglio dei Ministri di oggi e che sarà presentato alle Camere la settimana prossima. La struttura resta quella impostata dall'esecutivo precedente: sei missioni, digitalizzazione e innovazione, che però comprende anche i fondi per il turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale. Ancora titoli e basta, sostanzialmente. Buona parte delle promesse però sono legate non tanto agli investimenti ma alle riforme, scrive Fagionato, e poi comincia appunto a parlare di queste. La novità intanto è che a luglio arriva la prima legge annuale sulla concorrenza, quella prevista dal 2009 e che nel 2021 deve ancora vedere la luce. La legge avrà una parte di semplificazioni, visto che punta a spingere la produzione di rinnovabili, che è frenata dall'iter burocratico, e conterrà misure per le gare dei servizi pubblici locali, trasporto compreso. Nella sostanza, la riforma dovrebbe semplificare la notifica di atti processuali e garantire tempi più stringenti. La prima riforma che sarà poi messa in campo, scrive Fagionato, sarà quella della pubblica amministrazione, e che è la base di tutto il recovery. Si legge nell'introduzione del piano: comprende quattro importanti riforme di contesto, cioè concorrenza, giustizia, semplificazione e pubblica amministrazione, appunto. Ma è prevista anche una riforma fiscale, attesa per la seconda parte dell'anno, che affronti il tema delle imposte e dei sussidi ambientali. Quindi, insomma, come vedete, sostanzialmente si tratta ancora di titoli, non si entra nel merito, perché di fatto è stata resa pubblica solo l'introduzione di questo piano. Si parla poi della semplificazione, della digitalizzazione. Il primo capitolo del piano nazionale è dedicato a questa, è divisa in tre grandi voci di spesa: la prima finanzia l'innovazione nella pubblica amministrazione, la seconda nel mondo delle imprese, il terzo l'innovazione nel settore del turismo. Si parla poi della transizione ecologica, insomma, questo nuovo refrain che ci sembra voglia dire tutt'altro da quello che si propaganda. Comunque, una delle missioni più importanti, alla voce agricoltura sostenibile, economica circolare, vanno 5 miliardi, alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile va il grosso della torta, 26,5 miliardi. Di questi vanno a finanziare quelle che sono definite fonti di energia rinnovabile, cioè l'agrovoltaico e la produzione condivisa delle comunità energetiche e l'autoconsumo per gli impianti innovativi, tra cui l'offshore eolico e il biometano, cioè tutte titoli che vengono lanciati chiamandoli ecologici, ma insomma da questi microfoni abbiamo parlato molto e ne riparleremo di cosa significa, insomma, anche dal punto di vista proprio ambientale, l'eolico e il biometano, soprattutto cosa significa una transizione ecologica che non mette in discussione il modello di sviluppo. Si parla poi di infrastrutture per ben 25 miliardi, quasi tutto sul trasporto ferroviario, che secondo le linee guida europee è considerato pienamente sostenibile. Per l'alta velocità o alta capacità sono previsti 24,9 miliardi, cioè di questi 25 miliardi e 300 milioni quasi 25 vanno all'alta velocità. Istruzione e ricerca 31 miliardi, di cui quasi 20 vanno divisi tra tutti i grandi A tutti i gradi, credo volessero scrivere, di istruzione, ma 4 miliardi e 6 potenzieranno asili e scuole dell'infanzia, 12 e mezzo andranno a finanziare il raccordo tra ricerca e impresa. Quindi, se leggiamo bene, pur essendo solo un'introduzione, di 31 miliardi 12 e mezzo vanno a finanziare il raccordo tra ricerca e impresa, quindi ancora un finanziamento dell'impresa. Poi si propaganda molto anche su altri giornali questi 4 miliardi e mezzo su asili e scuole dell'infanzia, su in cui in Italia c'è un ritardo veramente molto grande, e però il grosso non viene messo qui. Per quanto riguarda inclusione e coesione, alla missione vanno in tutto 17 miliardi e 7, di cui 6 e mezzo sotto il cappello delle politiche per il lavoro, quasi 9 per le infrastrutture sociali, fondi alle famiglie, al terzo settore, mentre per gli interventi speciali 1,76. Infine salute, poco più di 16 miliardi, di cui 7 vanno a finanziare la riforma della salute territoriale, e invece 9 e mezzo la digitalizzazione e la ricerca. La digitalizzazione si prende, vediamo qua, più della metà dei 16 miliardi per la salute, e insomma vedremo con più approfondimento nei prossimi giorni, perché questo di fatto è quello che hanno in mano i media oggi per parlarne, al di là del fatto che il Foglio insomma dice di avere delle anticipazioni. Tearing my head apart, but I've spent the last year or so putting on my fight gear. I'm begging for the big time, so don't make me stand here. I'm drinking out of the cup and I'm stepping out of the dark, 'cause we're sinking in the quicksand. Now don't make me stand here. I'm drinking out of the black, that's right, kicking out of the back, 'cause we're sinking in the quicksand. Now don't. Il Messaggero spinge molto rispetto a questo piano, dicendo: ecco il recovery, la Nuova Italia riparte da scuola e ricerca, scommessa sui giovani. Addirittura, quando poi andiamo a vedere all'interno, insomma, non ci sembra che sia propriamente così. Fa appunto la divisione dei soldi, ripete questi 32 miliardi per istruzione e ricerca, non però approfondisce come vengono spesi questi soldi per istruzione e ricerca. Abbiamo visto molto appunto per il passaggio dalla ricerca all'impresa, a cui dedica anche un paragrafo l'articolo del Messaggero. La componente dalla ricerca all'impresa può contare complessivamente 12 miliardi e mezzo. Una misura di forte impatto simbolico è quella che punta al finanziamento dei progetti presentati da giovani, simbolico appunto, con il dichiarato obiettivo di trattenerli in Italia. Con una dote di 600 milioni l'obiettivo è sostenere fino a 480 ricercatori con un contributo individuale medio di 1,25 milioni per progetti di 5 anni, e quindi questa è chiaramente la bandierina di questo punto in specifico. Sulla prima pagina avevamo visto che il Messaggero punta molto sulla cancellazione di quota 100 e che tutti in pensione a 67 anni. Nuovi percorsi di uscita anticipata riguarderebbero solo i lavori usuranti. Sfuma l'ipotesi di un meccanismo universale che preveda delle penalità. Questo insomma il titolo dell'articolo di Luca Scifoni, che sostanzialmente scrive tutti gli articoli in merito al piano Draghi per il recovery. I feel like a disco ball, reflecting what surrounds me. I shine when it's light. Andiamo veloce, non daremo tantissimo spazio ancora ai giornali, visto che insomma una mattinata piena di interventi in questa di Radio Onda Rossa, ma dal Corriere della Sera: dal lunedì 15 regioni in giallo, continuate a seguire le regole. Margherita De Bach, l'Inghilterra si dichiara fuori dalla pandemia e anche l'Italia riparte, pur pur facendo i conti con una curva che si scende ma non tanto velocemente e con un indice RT nazionale dello 0,81. Lunedì riaprono molte attività in 15 regioni e province autonome gialle, il colore che contraddistingue il minor livello di rischio. In sottofondo il timore espresso dai tecnici del Comitato Tecnico Scientifico che il virus possa tornare a colpire approfittando dei contatti tra persone. Saranno fondamentali prudenza e gradualità, avverte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Busaferro. Si vede che è un appello che non si capisce bene a chi è rivolto, nel senso che la gradualità, insomma, la decide il governo, non è che la decidono le persone. Secondo i dati della cabina di regia, l'Italia si presenta all'appuntamento di dopodomani quasi tutta in giallo. 15 regioni e province autonome riassaggiano un po' di normalità e sono l'Abruzzo, la Campania, l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Quasi 50 milioni di italiani potranno tornare a sedersi al tavolo di un ristorante, al bar, ma solo all'esterno, in una poltrone di cinema e teatro, fermo restando che il coprifuoco è sempre alle 22 e quindi non si capisce bene a che ora bisogna andarci al cinema e a teatro. Tenendo anche conto che in genere si va a lavorare. Si potrà tornare a muoversi tra le regioni gialle anche per turismo senza dover giustificare i propri movimenti. Inoltre l'ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge, non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono aperte, di conseguenza gli operatori possono attivare i loro impianti. Questo dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Resta in rosso per la terza settimana consecutiva solo la Sardegna, che sconta l'eccessiva disinvoltura con cui ha interpretato il periodo di bianco lo scorso marzo. Che anche qui, decidi che la Sardegna è bianca, cioè dici che non c'è più problema, e poi due settimane dopo dice no, troppo disinvolti, ora diventate rossi. E nell'isola restano divieti severi, passano dal rosso a arancione Puglia, a lungo in bilico tra i due colori, e che quindi insomma ancora messa piuttosto male, Valle d'Aosta, che si aggiungono a Basilicata, Calabria e Sicilia. Al sud i numeri sono ancora troppo alti per ammorbidire le misure. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri le nuove ordinanze. Qui insomma dobbiamo forse anche così banalmente ricordarci che queste regioni che adesso sono rosse, nel caso della Sardegna o arancione nel caso delle altre, nella maggior parte erano regioni che poco tempo fa erano quelle che avevano i colori più chiari. Parlo per esempio della Sicilia e della Calabria. Questo insomma direbbe delle cose a volerle leggere. Per quanto riguarda le varianti, l'ormai prevalente circolazione di una variante virale caratterizzata da trasmissibilità notevolmente maggiore richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia, scrivono i tecnici. È la variante inglese che è ormai diventata prevalente in Italia, responsabile di oltre 80% dei casi. Poi c'è il solito schemino che fanno i giornali, che vi leggiamo in qualche modo. Nelle zone gialle, quindi nel Lazio per esempio, dal 26 aprile bar e ristoranti aperti anche a cena ma solo all'aperto, e vi ricordiamo che comunque il coprifuoco è l'unica misura che non si mette in discussione, pur essendo una misura che non è sanitaria ma è di ordine pubblico, sottolineerei. Poi alle superiori lezioni in classe almeno al 70% per quanto riguarda le regioni arancioni e gialle, al massimo al 75% per quelle rosse, quindi con poca differenza, ma qui ricordiamo che è stata data grossa mano libera alle regioni, quindi come dire spingendo ancora verso una regionalizzazione della gestione della scuola che nelle leggi non c'è. Spettacoli all'aperto nelle zone gialle, anche al chiuso con capienza limitata. Il coprifuoco resta alle 22 e poi dal 15 maggio via libera all'attività nelle piscine all'aperto. Si può andare da parenti e amici anche in 4 persone ovunque, dai gialli ai rossi. Via libera agli sport anche di gruppo all'aperto. E poi dal 1 giugno bar e ristoranti aperti anche all'interno dalle 5 alle 18, la ripresa delle attività in palestra e la riapertura degli stadi. A ben vedere tutte queste variazioni non è che ci sono, insomma, perché si aprono molte cose solo all'aperto sostanzialmente. Mi sembra che la riapertura più grossa prevista sia questa degli stadi alla fin fine, e non ne dubitavamo. Vediamo insomma che succederà con i cinema, che comunque con i cinema e i teatri, che comunque da lunedì apriranno. Vediamo anche chi riuscirà a riaprire, insomma, in un settore che è stato veramente molto molto vessato. Il manifesto rispetto al recovery plan draghiano sottolinea l'approvazione lampo e l'esclusione di società e Parlamento. Oggi il piano sulla ripresa al Consiglio dei Ministri, voto entro martedì, il nodo della governance, cioè il nodo dell'esclusione dei settori appunto della società e del Parlamento, e della presa totalmente in mano da parte del governo. Appunto lunedì e martedì prossimo, scrive Roberto Ciccarelli sul manifesto, il Parlamento farà giusto in tempo a ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio e votare le risoluzioni. Il progetto al quale è stata agganciata la speranza di attutire l'impatto della crisi economica innescata dalla pandemia, adattando l'economia a una transizione eco-digitale di alcuni settori, e questo significa resilienza, sarà inviato entro venerdì 30 aprile alla Commissione europea, con la quale inizierà una negoziazione sull'impostazione generale e sui dettagli. I fondi saranno suddivisi appunto in capitoli, come abbiamo visto dall'articolo domani, dopo settimane di segretezze e cortine fumogene, sia il Parlamento che la società sono stati esautorati da una discussione pubblica sul piano. Lunedì 26 aprile a Piazza Montecitorio ci sarà la mobilitazione della società della cura che sostiene il piano alternativo Recovery Planet, frutto del lavoro di 14 tavoli tematici ai quali hanno partecipato centinaia di principi. I principi sono opposti a quelli seguiti dal governo, all'opacità della democrazia degli esperti e contrapposta alla democrazia reale, contro competizione, concorrenza, produttività. Si parla di cura, cooperazione e uguaglianza. Questo insomma è quello che leggiamo sul manifesto. E per quanto riguarda le aperture e le chiusure che inizieranno da lunedì, 8 italiani su 10 sono in giallo, è il titolo dell'articolo di Andrea Capocci. Si parla anche appunto del Green Pass che viene bocciato per motivi appunto legati alla privacy. Che il percorso disegnato dal governo possa comunque incepparsi lo dimostra l'alta, il Green Pass introdotto dal governo nel decreto riaperture arrivato dal garante per la privacy. Secondo il parere pubblicato ieri, la norma richiede un intervento urgenza a tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Il decreto infatti lascia spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri dei dati sulla salute degli italiani. abbiamo aperto questa rassegna stampa con l'ennesima strage in mare, 130 morti davanti alla Libia. La chiudiamo con questo stesso argomento. Avevamo letto dal manifesto la cronostoria angosciante di 24 ore di richiesta d'aiuto inascoltata dalla Libia, sì, ma anche da Roma e così anche dall'Europa. Adesso vi leggiamo ancora qualcosa di più generale sulle cause, insomma, di quello che succede. Da Mare Nostrum a Triton, oltre 5 anni di fallimenti, e l'articolo di Francesca Paci sulla Stampa. A me non capiterà, dicono, d'aver pensato partendo quelli che arrivano, disperazione e fiducia in Dio, comunque si chiami, fatalismo di necessità, poi capitano onde alte 6 metri e il mare chiude il cerchio. La storia delle migrazioni comincia con l'uomo, ma quella del naufragio di giovedì, l'ultimo di una lista di cui ignoriamo la lunghezza, è cronaca di questi anni che hanno raccontato il Mediterraneo come un campo magnetico, con l'operazione Mare Nostrum prima e poi le ONG nel ruolo di pull factor, il presunto fattore d'attrazione a cui secondo la vulgata comune si dovrebbe l'entità degli sbarchi. Ma insomma, l'entità degli sbarchi sappiamo benissimo da cosa sono dovute. Le persone si muovono perché non possono fare diversamente. Per noi, nel senso, le persone dovrebbero potersi muovere semplicemente perché vogliono muoversi, ma di fatto la maggior parte delle persone che affrontano un viaggio che a volte diventa un cimitero, come quello attraverso il Sahara, il Mediterraneo o la rotta balcanica, lo fanno perché differentemente non possono, lo fanno per migliorare le proprie vite, lo fanno per sfuggire spesso alla morte, lo fanno perché vogliono spostarsi e vivere una vita diversa da quella che era prevista per loro. Della serie, comunque, scrive Pace sulla Stampa: siccome c'è qualcuno pronto a soccorrermi, io emigro. Questa sarebbe la vulgata salviniana. Poco importa, come aveva già dimostrato l'Università di Oxford, le statistiche elaborate da Matteo Villa per l'ISPI confermino che tra il 19 e il 20 partivano 56 imbarcazioni al giorno quando le navi dei volontari presidiavano le coste libiche e 61 quando invece non ce n'era nessuno. È la narrazione che conta. In realtà il pull factor, il nuovo feticcio del sovranismo che ha influenzato le politiche migratorie europee degli ultimi 5 anni, inizia a parlare la Gran Bretagna nel 2014, quando, rifiutando di partecipare a Mare Nostrum, denuncia i pattugliamenti come incoraggiamento all'immigrazione. Sì, questo dall'Inghilterra all'Unione Europea poi ci siamo inventati di dire: non bisogna soccorrerli perché sennò vengono, e così si lasciano morire migliaia di persone in mare. L'operazione successiva si chiama Triton, è gestita da Frontex. Di Frontex parleremo durante questa mattina, proprio perché un 24 aprile a cercare di allontanare Frontex dalle nostre coste è dedicato in Sicilia. L'operazione successiva a Mare Nostrum si chiama Triton, è gestita da Frontex per l'Unione Europea, è incaricata solo di controllare le frontiere, volta le spalle ai flutti con conseguente aumento delle traversate, i morti e gli arrivi fino al picco di luglio del 2015, 1 milione di sbarchi, 3 volte l'anno precedente. Il resto è oggi: la discesa in mare delle ONG, la crociata lanciata su YouTube dal giovane Luca Donadel contro i volontari assimilati a scafisti, il codice di condotto voluto dall'allora ministro dell'interno Minniti e la stagione poco nobile dei taxi del mare, l'estremo jacuzzi della politica che poco e nulla pare sapere del contesto migratorio africano e della Libia, e la criminalizzazione definitiva del concetto stesso di soccorso. Io temo che la politica invece sappia del contesto, poco cambia se non lo sanno, o se lo sanno e non gliene importa nulla, anzi lo fomentano, rimane uguale, ma io non credo che si tratti di non sapere. Invano l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, appunto l'agenzia ONU, ripete che il vulnus non sono i pull factor ma i fattori respingenti, altrimenti detti push factor, che i migranti ripartono dalla Libia perché esasperati dagli abusi subiti al punto di rischiare la vita. che bisogna riattivare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, che urge un meccanismo di sbarco sicuro. Invano l'Europa tace, non ha navi in mare e demanda il salvataggio ai libici che, quando intervengono, riportano all'inferno chi dall'inferno scappava. Dall'inizio del 2021 è capitata a 6.000 persone, 4.500 hanno raggiunto l'Italia, almeno 460 i morti, i dispersi chissà, che poi i dispersi dopo un po' sono sicuramente morti. Poi una foto, un video, un bimbo col salvagente arancione più grande di lui che pure non è servito e si piange un po', partecipe a distanza di sicurezza come di fronte allo show quotidiano del dolore altrui messo nudo da Susan Sontag nel saggio del 2003 Regarding the Pain of Others. Adesso c'è il Mediterraneo, ma dove sono i fantasmi della rotta balcanica, turbamento di Natale? Sono ancora qui, spiega Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, uno di quelli che denunciò le riammissioni informali dei migranti, alias respingimenti illegali. I numeri sono più bassi di qualche mese fa, ma l'impressione è che, avendo l'Italia fatto un passo indietro su quella violazione, siano aumentati i blocchi in Croazia e soprattutto in Slovenia, dove, racconta chi vede Trieste, si passa tra i cani rabbiosi e le violenze bestiali della polizia di frontiera. Alla ribalta, in mezzo al guado, stanno i barconi, i migranti del Bangladesh, della Guinea, del Sudan, donne vittime di tratta, bambini non accompagnati in mare, qui e là tra le montagne, sul fronte orientale, piegati sulla via di fuga dall'Afghanistan. Sullo sfondo, lontanissimi, stanno i lavori per la revisione del Trattato di Dublino, calendarizzati per maggio alla Commissione Affari Interni dell'Unione Europea, ma di fatto bloccati dai veti incrociati. Nella morsa tra pull factors presunti e drammatici push factors sta l'Italia, che nel 2017 snobbò ciecamente la riforma imposta sull'obbligo della redistribuzione e sul separamento del principio del primo ingresso, e intravede ora lo spettro di una proposta che assegna ai paesi di primo ingresso il ruolo di filtro. Arriva l'estate, filtrare significherà chiudere gli occhi, poi arriverà l'inverno un'altra volta. Questo è l'articolo della Stampa su questo argomento. E con questo, insomma, noi chiudiamo la rassegna stampa per passare a dare voci a mobilitazioni sui territori di oggi, per oggi 24 aprile e domani 25.